Bene, questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella forza e nella guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi ciò che il Signore ha messo nel mio cuore in questi ultimi giorni, che ha questo titolo, Offri a Dio il sacrificio della lode. Leggiamo insieme il Salmo 50, su cui il Signore mi ha portato a meditare, e volevo leggerne un pezzo, ma non sapevo dove fermare la lettura per darne una lettura un pochino più comprensiva, per cui ce lo leggiamo tutto, tanto non ci fa male. Salmo 50, dal versetto 1. 23 versetti. Il potente, il Dio, l'Eterno ha parlato e ha convocato la terra dal sollevante al ponente. Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. L'Iddio nostro viene, e non se ne starà cheto. Lo precede un fuoco divorante. Lo circonda una fiera tempesta. Egli chiama i cieli di sopra e la terra per assistere al giudizio del suo popolo. Adunatemi, dice, i miei fedeli, che hanno fatto con me un patto mediante sacrificio, e i cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. Ascolta, popolo mio, ed io parlerò. Ascolta, o Israele, e io ti farò le mie rimostranze. Io sono Iddio, l'Iddio tuo. Io non ti riprenderò a motivo dei tuoi sacrifici. I tuoi olocausti stanno dinanzi a me del continuo. Io non ti prenderò giovenchi dalla tua casa, né becchi dai tuoi ovili, perché mie sono tutte le bestie della foresta, mio è il bestiame che è per i monti a migliaia. Io conosco tutti gli uccelli dei monti, e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame non te lo direi, perché il mondo, con tutto quello che contiene, è mio. Mangio io carne di tori, o bevo io sangue di becchi? Offri a Dio il sacrificio della lode, e paga all'Altissimo i tuoi voti. E invocami nel giorno della distretta, e io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificherai. Ma quanto all'empio, il Dio gli dice, spetta egli a te di parlare dei miei statuti, e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione, e ti getti dietro le spalle le mie parole. Se vedi un ladro, tu ti diletti nella sua compagnia, e sei il socio degli adulteri. Tu abbandoni la tua bocca al male, e la lingua intesse frodi. Tu siedi e parli contro il tuo fratello, tu diffami il figlio di tua madre. Tu hai fatto queste cose, ed io mi sono taciuto. E tu hai pensato che io fossi del tutto come te. Ma io ti riprenderò, e ti metterò tutto davanti agli occhi. Deh, intendete questo, voi che dimenticate il Dio, che talora io non vi dilani e non vi sia chi vi liberi. Chi mi offre il sacrificio della lode, mi glorifica. E a chi regola bene la sua condotta, io farò vedere la salvezza di Dio. Amen. Questo salmo è un salmo molto prezioso, su cui ho meditato diverse volte, e ho rimeditato su queste parole e ho capito che c'era ancora molto, e c'è ancora molto che questo salmo può dire al mio cuore. Questo è un salmo di Salmo 50, è un salmo di Asaf, è un salmo di giudizio. È un salmo di giudizio. Questo salmo si divide essenzialmente, per quello che è la struttura che io ho identificato in questo salmo, in quattro parti. La prima parte c'è la presentazione del giudice. C'è Dio. Dio, il giudice, l'unico giudice di tutta la terra. In una preghiera veniva detto che Dio è il più alto e sopra di lui non vi è nessuno. Dio non ha da rendere conto a nessuno dei suoi giudizi, se non al suo nome, se non ad egli stesso. Infatti altrove è scritto nella parola, e Dio non avendo di che giurare per qualcuno al di sopra di lui, giurò per se stesso, dice la parola, perché Dio è il giudice e non ha da rendere a conto ad alcuno di noi dei suoi giudizi. E questa è la prima parte che va dal versetto 1 al versetto 6. La seconda parte invece sono i giudizi relativi al suo popolo. Dio giudica e giudica il suo popolo. Vedremo più avanti, questo sarà l'argomento principale di questa mattina, che cosa vuol dire che Dio giudica il suo popolo. Questa seconda parte parla dei giudizi del suo popolo. La terza parte parla dei giudizi sugli empi. Gli empi verranno giudicati, come ben sappiamo, e qui la scrittura ci riporta come verranno giudicati e ci dice in parte chi sono questi empi. E l'ultima parte è la conclusione di questo salmo. La prima parte va dal versetto 1 al versetto 6. La parola dice il potente, dice Dio l'Eterno, come dice all'inizio del Salmo 50. Il potente, l'Iddio l'Eterno. Nell'ebraico è un crescente meraviglioso, El Elohim e Yahweh, o il nome di Dio, il tetragramma, proprio per indicare con questi appellativi crescenti quanto siano importanti le parole che il Signore sta per dire in questo Salmo. Il giudice, colui che non ha nessuno sopra di lui, il potente, viene indicato in questa parola, l'Iddio l'Eterno. Questo ci dà proprio l'idea di quale sia la solennità delle parole che il Signore sta per dire in questo Salmo, un tenore crescente in forza per identificare il sommo giudice, perché la parola qui ci dice che Dio è un fuoco consumante, viene nel suo fulgore, perché Egli è un fuoco divorante, dice la parola di Dio. Egli è il nostro giudice, è il giudice di ogni uomo, e noi dobbiamo relazionare i nostri giudizi al giudizio di Dio. Saremo molto meno più giudiziosi e meno giudicanti se noi ci relazionassimo al giudizio di Dio e non al giudizio degli uomini. Egli viene nel suo fulgore come giudice, avvolto nel manto, avvolto nella tempesta che il Signore porterà a compimento nei giorni presto, nei giorni a venire, come ci dice la parola. E poi, come troviamo altrove, un altro segno di importanza fondamentale, troviamo anche in altri passaggi, tipo Deuteronomio 32 o Isaia capitolo 1, il Signore chiama a testimonianza per il suo giudizio i cieli e la terra. Chiama i cieli e la terra, li personifica in qualche modo, chiamandoli a testimonianza di quello che egli sta dicendo. Deuteronomio 32 durante il discorso di Mosè, Isaia durante la chiamata ad Isaia. Io chiamo a testimonianza il cielo e la terra, dice il Signore, per quello che sto per dire, perché sono parole assolutamente veritiere. La convocazione plenaria, dal Levante al Ponente, tutta la terra è chiamata dinanzi al giudizio di Dio. Il suo popolo e gli empi, che caratterizzano la totalità di coloro che vivono sulla faccia della terra. Oggi sulla faccia della terra esiste il popolo di Dio, cioè la sua Chiesa, e gli empi, coloro che non fanno parte della Chiesa di Dio. E questa è la divisione che conta davanti agli occhi di Dio. Coloro che sono in Cristo Gesù, che passeranno, che scamperanno al giudizio, alcuni attraverso il fuoco, e coloro che invece non ci sono, che sono chiamati empi o non pii. E questo è il punto di importante, la prima divisione di questo Salmo. Partiamo dagli empi. L'empio, come ho detto poc'anzi, non appartiene al popolo di Dio, che è la terza parte, che va dal versetto 16 al versetto 21. Gli empi, cosa contiene questa categoria di empi? Gli empi contiene, questa categoria di empi, coloro che hanno detto in cuor loro che non c'è Dio, che la parola di Dio chiama stolti. Voi ricordate che lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio. Questa è all'interno della categoria empi ci sono gli stolti, coloro che dicono Dio non c'è. E questa è la prima categoria, Salmo 14 o Salmo 53, per trovare queste citazioni. Vi sono all'interno della categoria degli empi coloro che dicono che Dio è un bonaccione. Quanti ce n'è? Dio è buono, è buono! Saranno tutti salvati, perché Dio alla fine è buono! E questa è un'assurdità totale, è una bestemmia contro l'Evangelo. Vi sono teorie di universalismo ancora oggi che partono da coloro che sono stati i padri delle eresie nei primi secoli, ma ancora oggi ci sono teorie universaliste. La Chiesa Cattolica discende con parte di questa teoria universalistica che abbraccia quasi totalmente, ma non è così. Coloro che sono empi sono all'interno di quel Dio, alla fine è buono. Dio è buono, Dio è amore, ma non farà passare il colpevole per innocente, dice la parola di Dio. Questi sono empi, secondo la parola di Dio. Ma all'interno di questa categoria degli empi c'è un'altra categoria molto più insidiosa e molto più triste, che sono coloro che operano per Dio, che dicono di operare per Dio, che operano secondo Dio, di Matteo 7, versetto 21, e in realtà non l'hanno mai conosciuto. Anche questi sono empi, secondo la parola di Dio, perché Gesù dirà loro: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, perché io non vi conobbi mai. Anche questi sono empi, sono all'interno della categoria degli empi. E ci danno alcune cose, questo Salmo ci dà alcune caratteristiche di questi empi, le abbiamo lette insieme. Odiano la correzione, chi odia la correzione è empio davanti a Dio. Odiano la correzione, perché Dio dice che corregge i suoi figliuoli, chi odia la correzione è empio davanti a Dio. È socio degli adulteri, si diletta, come dice il Salmo 1, si diletta, spende il suo tempo con coloro che prendono in giro, con coloro che fanno cose sconce, coloro che tradiscono la moglie, socio degli adulteri. Sono malelingue, sono bugiardi. La bugia, la menzogna è una delle caratteristiche degli empi, perché Dio odia la lingua bugiarda e la lingua perversa, e odiano il fratello. Dicono male, dice qui la parola, del figliuolo, della propria madre. E noi possiamo tranquillamente trasportarlo all'interno della nostra famiglia spirituale. Colui che odia il suo fratello o sua sorella è empio davanti alla parola di Dio. E Asaf si renderà conto più avanti, in un altro salmo, che vedendo che gli empi nonostante tutto prosperano. Dice: ma perché gli empi prosperano? E nel Salmo 73, come vi ricordate, e Dio tace. Vi è un momento in cui Dio tace. Che cosa vuol dire? Come qui la parola dice: tu, dice l'empio, hai fatto queste cose ed io mi sono taciuto. Cioè il Signore sta in silenzio, ha un tempo di silenzio, ha un tempo di misericordia, un tempo della divina pazienza, come è scritto altrove, mentre l'empio fa tutte queste cose. Io mi sono taciuto, dice la parola di Dio. Ma quanti professori vediamo oggi che dicono: ma perché Dio fa questo? Ma perché Dio fa quell'altro? Ma perché Dio non interviene qua? Ma perché Dio non permette questo o permette quell'altro? Quanti professori ci sono? Noi stessi a volte forse siamo tra queste categorie. Perché Dio fa questo? Perché Dio quell'altro? Qui sta dicendo: io Dio mi sono taciuto. Perché Dio permette l'iniquità? Allora, ma quante volte abbiamo sentito questa domanda? Qui la parola dice: io mi sono taciuto. E proprio coloro che dicono questo non si rendono conto che sono loro i responsabili del male che denunciano a Dio. Loro denunciano a Dio di essere autore di malignità, ma loro stessi sono malignità. Quindi denunciano il Signore, non denunciando davanti a Dio loro stessi. E questo è pieno davanti a noi. Il Signore dice: per questo tempo io mi sono taciuto. E ho lasciato andare queste cose. E questo ha fatto sì che l'empio potesse pensare: tu hai pensato che io fossi come te. Guardate, tu hai pensato che io sia malvagio. Tu come, quante persone ci sono oggi che pensano che Dio è malvagio? Tu hai pensato che io fossi come te, malvagio come te. Ma in realtà io non sono così. Non sarà sempre così. Verrà un giorno in cui io ti giudicherò. Verrà un giorno in cui io ti rimetterò tutte le cose dinanzi, dice la parola di Dio. Io ti rimetterò tutto davanti agli occhi tuoi e ti riprenderò. E la parola dice che l'empio non reggerà dinanzi al giudizio di Dio, che l'empio non sussisterà davanti agli occhi del Signore. Salmo 110, 101 e Salmo 1. L'empio non sussisterà e non reggerà davanti agli occhi di Dio. Quindi questa è la categoria degli empi. Questa è la fine degli empi. Gli empi sono coloro che non saranno trovati in Cristo, verranno considerati empi, operatori di iniquità, e verranno dispersi, sperduti negli inferi, verranno condannati negli inferi secondo il pianto e lo stridore dei denti al fuoco eterno, alla genna eterna, perché Dio è giudice. Dio è giudice delle sue creature. Detto ciò, quindi lasciando la categoria degli empi, vorrei concentrarmi questa mattina a porre l'accento sulla seconda parte di questo salmo, che parla del popolo di Dio. Qua la parola dice, come destinatari, dice: il mio popolo, di questa prima parte, i miei fedeli, coloro che hanno fatto con me un patto mediante sacrificio, dice la parola. Perché il giudizio è anche per il suo popolo, dice il Signore. Allora poniamoci questa domanda. Allora qui la parola dice chiaramente al versetto 7 che questo scritto era indirizzato al popolo di Israele, perché qui dice al versetto 7, vediamo che è dall'altra parte, ascolta popolo mio e parlerò, ascolta o Israele, dice la parola di Dio. Quindi è chiaro che questo passaggio era indirizzato al popolo di Israele, ma facciamoci questa domanda, è questo passaggio, questo passo, questo scritto valido anche per noi questa mattina? Rispondiamo con le scritture, perché la scrittura è l'autorità di ogni cosa. La parola qui dice, chiama, quello che noi ci dobbiamo chiedere, farci questa domanda, è siamo o non siamo noi coloro che hanno fatto con Dio un patto mediante sacrificio? Siamo o non siamo noi coloro che hanno fatto con Dio un patto mediante sacrificio? C'è un passo che risponde a questo quesito per noi, che è in Ebrei, al capitolo 9. Ebrei, capitolo 9, dal versetto 11. Quindi per capire se questo messaggio è per noi, dobbiamo vedere se noi rientriamo in questa categoria di coloro che hanno fatto con Dio un patto mediante sacrificio. Ho preso un passaggio tra i vari. Ebrei 9, versetto 11, fino al versetto 15. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso il tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi o di vitelli, ma mediante il proprio sangue, attenzione, è entrato una volta per sempre nel santuario avendo acquistato una redenzione eterna. Perché se il sangue di becchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dare la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno ha offerto, ecco il sacrificio, se stesso puro d'ogni colpa a Dio, purificherà le vostre coscienze dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. Versetto 15, attenzione. Ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto, affinché, avvenuta la sua morte, per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Un altro passaggio che abbiamo letto proprio questa mattina, prima del messaggio, è in 1 Corinzi 11:25, quando dice questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Allora rispondiamo che sì, è diretto anche a noi questa parola, perché noi abbiamo fatto un patto con Dio, o meglio, Dio ha stretto un patto con noi nel sangue di Cristo. Noi oggi siamo qui in virtù del patto che Dio ha fatto con noi, questo nuovo patto attraverso il sacrificio ed il sangue di Gesù Cristo. Quindi noi stamattina siamo coloro, rispondiamo positivamente a questa domanda, perché noi siamo coloro col quale Dio ha fatto un patto mediante sacrificio. Questo è il nuovo patto nel mio sangue, dice la parola di Dio. Allora questa parola è per noi, il sacrificio dell'agnello. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E Cristo, come dice qui la parola in Ebrei, è diventato mediatore di questo nuovo patto, perché vi è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, 1 Timoteo 2,5, Cristo Gesù, uomo. Quindi rispondiamo positivamente a questa richiesta. Quindi la Chiesa, già ve lo aspettavate, noi siamo il popolo di Dio, siamo i miei fedeli, dice la parola al quale qui il Signore si rivolge, col quale il Signore ha fatto un patto mediante sacrificio. E allora questa parola è per noi. Non forziamo la scrittura nel dire che questa parola è esattamente per noi, come lo era diretta al tempo quando è stata scritta con una visione profetica verso l'avvenire per il popolo di Israele. Quindi è estremamente importante stabilire che cosa il Signore stia dicendo qua, perché qua sta parlando di giudizi, e siccome noi non vogliamo incorrere nel giudizio di Dio, sebbene noi siamo i suoi fedeli, siamo il suo popolo, siamo i salvati, noi non vogliamo incorrere nel giudizio di Dio, che non è un giudizio a vita eterna o a morte eterna, ma è un giudizio su come operiamo, su come viviamo la vita di Dio. Quindi la domanda è urgente, la domanda che si pone davanti a noi, ed è questa: perché Dio stava giudicando il suo popolo in questo frangente? Perché Dio rivolse attraverso il salmista queste parole al suo popolo? Qual è la ragione per cui essi venivano richiamati del loro operare? Questa è una domanda importante a cui dobbiamo rispondere per capire perché il Signore stava giudicando il suo popolo e perché potrebbe giudicare anche noi per come viviamo la vita nel Signore. Il popolo continuava ad offrire olocausti e sacrifici, come gli era stato comandato. Non ci dimentichiamo che la legge era stata dettata da Dio, dal Levitico in poi, la legge era stata dettata da Dio, quindi il popolo doveva seguire, doveva attenersi scrupolosamente ai comandi che Dio aveva dato. E qui dice il popolo continuava ad offrire olocausti e sacrifici, come il Signore gli aveva indicato. Allora che cos'è che non andava? Non per i tuoi olocausti, non per i tuoi sacrifici, essi sono del continuo dinanzi a me, dice il Signore. Allora che cos'è che non andava? Dio non era soddisfatto. Dio non è soddisfatto. È vero che nell'Antico Testamento, in alcuni punti, ci viene detto che il popolo di Israele offriva bestie storpie, offriva bestie difettate al popolo, a Dio, e Dio ne era schifato. Ma non è questo il punto, credo, non è questo il punto della questione di cui Dio si viene nel suo fulgore, viene come la tempesta, viene come fuoco divorante per giudicare il suo popolo. Dio ribadisce in questo brano che tutto gli appartiene, tutto è mio, dice la parola di Dio. Dio non ha bisogno di noi. Mettiamocelo bene in testa che Dio non ha bisogno di noi. Noi pensiamo di fare qualcosa perché Dio ha bisogno di noi, ma Dio non ha bisogno di noi. Dice qui la parola che se io avessi fame, io non te lo direi. Perché tutto quello che c'è su questa terra, tutto quello che io ho creato, tutto quello che vedi che ho creato, è mio. Se avessi bisogno di qualcosa, non saresti tu a potermelo dare. Perché è tutto mio, l'ho creato io, l'ho fatto io. E l'ho fatto per te. Ma non ho bisogno, capite il punto? Non ho bisogno, questi olocausti, questi sacrifici erano diventati offerti continuamente per precetto dopo precetto, regola dopo regola. Guarda, offro sacrifici, offro olocausti, io non ho bisogno dei tuoi olocausti. L'olocausto è per te affinché tu possa presentarti davanti a Dio senza essere distrutto, fulminato, come disse ad Aronne quando si consacrò per il tabernacolo. L'olocausto è per te, affinché tu non sia distrutto dinanzi alla mia presenza, affinché il tuo peccato possa essere espiato, ma io non ho bisogno di te. Io sono il creatore di tutte le cose, i capelli del tuo capo sono contati, dice il Signore, io li conto uno a uno, dice la parola di Dio. Allora qual era la questione? La questione era proprio questa, che gli ebrei erano diventati formalisti, erano diventati rituali, avevano messo in piedi un bellissimo impianto, ma dietro questo impianto c'era il vuoto oramai. È vero, seguivano pedissequamente ancora ciò che Dio gli diceva di fare, ma dietro questo c'era il vuoto. C'era il vuoto. Avevano perso totalmente il senso della legge di Dio. E oggi potremmo fare noi lo stesso. Fare tutto quello che si deve fare, perfettamente, ma avere perso il senso delle cose di Dio, il senso di quello che c'è dietro. Chi è Dio? Chi è Cristo? Colui che ci ha chiamati, colui che ci ha salvati. Potremmo offrire ogni giorno il nostro sacrificio, essere perfettamente rigidi, scrupolosi, legali, ma perdere tutto quello che c'è di potente dietro alla rivelazione della parola di Dio. Conformi in apparenza. I farisei erano diventati maestri in questo. Erano conformi nella loro apparenza, ma dietro, dentro, dice il Signore, sono dei sepolcri. C'è puzza di morte. E noi dobbiamo stare molto attenti. Questa era la questione. I tuoi olocausti, i tuoi sacrifici sono del continuo dinanzi a me, ma è tutto mio. È mio. Se tu vuoi offrire qualcosa, sono io che te l'ho donato. E questo è fondamentale. Questa è la condizione di chi è fiero, di chi è orgoglioso, di fare qualcosa. Sì, hai visto, Signore? Hai visto come sono ligio? Ma questo è orgoglioso, questo è un orgoglio che davanti a Dio, Dio ha lo schifo quando vede qualcosa del genere. Si schifa dell'orgoglio umano, posso dire. Perché Dio desidera il nostro cuore, desidera un cuore umile, come era il cuore di Cristo. Questo è esattamente l'atteggiamento di Luca 18, se non ricordo male, di quel fariseo che si vantava e si riteneva giusto davanti a Dio. E non solo si riteneva giusto, ma giudicava anche tutti gli altri. Tutti. Io sono proprio l'esempio e tutti gli altri sono da buttare. È questo l'atteggiamento di cuore che Dio vuole? È questo l'atteggiamento che Dio vuole dal nostro cuore? No. Questo si discosta totalmente. Questo tipo di sacrificio che noi possiamo offrire a Dio è totalmente al di fuori della sua richiesta. Totalmente discostato, totalmente separato dalla richiesta, da ciò che Dio vuole per noi. Non lo gradisce. Io non lo gradisco, questo sacrificio, dice il Signore. E per questo il Signore giudica il suo popolo. Giudica. Qui c'è un giudizio. Questo è un salmo di giudizio da parte di Dio. Ma c'è un'offerta che il Signore approva. Ed è quello su cui ci concentriamo di qui in poi. C'è un'offerta che il Signore approva ed approva sempre. Sapete qual è? Versetto 14. Offri a Dio il sacrificio della lode. Offri a Dio il sacrificio della lode. Il sacrificio della lode è il sacrificio che dà gloria a Dio. È il sacrificio che glorifica Dio. Perché la lode sta dietro ad un cuore che ha compreso che tutto gli è stato donato. Che ha compreso che se ha qualcosa o se non lo ha, è per la grazia di Dio. Quello è il sacrificio della lode. Offri a Dio il sacrificio della lode, dice la parola di Dio. E noi siamo stati creati in Cristo Gesù per essere uomini e donne di lode. Noi siamo stati creati, lo ripeto, in Cristo Gesù per essere uomini e donne di lode, di lode. In Prima Pietro, al capitolo 2, versetto 9, è scritto che noi siamo stati creati in Cristo Gesù per proclamare colui, il nome glorioso, le virtù gloriose di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. La Chiesa è stata chiamata per proclamare le lodi di Cristo che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Prima Pietro 2,9. E in questo giorno di domenica noi stiamo celebrando un culto di lode e di adorazione al Signore. Stiamo proclamando le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Lo facciamo? Lo stiamo facendo? Gloria a Dio in Cristo Gesù, sì. Questo è il senso del culto di lode e di adorazione, la proclamazione di Cristo. E guardate bene cosa dice la parola. Chi mi offre, versetto 23 di questo salmo, chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica. Chi mi offre il sacrificio della lode mi glorifica. Vogliamo dare gloria a Dio? Vi dico che questo è lo scopo dei nostri giorni, dare gloria a Dio. Offriamo a Dio il sacrificio della lode. Se vogliamo dare, e noi siamo stati chiamati per questo, chiamati per glorificare Dio nella nostra vita, nel nostro parlare, nel nostro essere, nel nostro tacere. Qualsiasi cosa facciamo, noi dobbiamo guardare nel nostro cuore e dire: Signore, da questo gloria al tuo nome, perché questa è la nostra chiamata. Siamo stati chiamati e creati in Cristo Gesù per glorificare Dio. Quindi è fondamentale capire che cosa intende il Signore nella sua parola con questo termine, il sacrificio della lode. Facciamoci quindi, poniamoci questa domanda: che cos'è nella parola di Dio il sacrificio della lode? Allora, per dare risposta a questa domanda nella scrittura, questo termine specifico con cui, che viene tradotto con sacrificio della lode, viene usato 33 volte nell'Antico Testamento ed ha due significati che compongono il significato che tra di loro completano il significato secondo le scritture del sacrificio della lode. Il primo lo troviamo, per andare a la prima volta che viene usato del primo dei due significati, lo troviamo nel libro del Levitico, nel libro del Levitico al capitolo 7. Il capitolo 3 e il capitolo 7 nel libro del Levitico si parla delle azioni di grazie, si parla delle prescrizioni inerenti al sacrificio di azioni di grazie. E questo è il primo punto necessario, la prima parte delle due che compone la lode, il sacrificio della lode che glorifica il Dio. Levitico 7, versetto 11. Questa è la legge del sacrificio di azioni di grazie che si offrirà all'Eterno. E questo, se uno, questo è esattamente il termine, se uno lo offre per riconoscenza, offrirà col sacrificio di azioni di grazie. Riconoscenza e azioni di grazie sono esattamente quel termine che troviamo nel Salmo 50. Delle focacce senza lievito intrise con olio, delle gallette senza lievito unte con olio e del fiore di farina cotto in forma di focacce intrise con olio. Abbiamo tempo di vedere questa meraviglia di tutte queste cose intrise con olio che hanno un significato, ovviamente. Presenterà anche per sua offerta, oltre alle focacce, delle focacce di pan lievitato insieme col suo, e questo è lo stesso termine, quindi tre volte in questi tre versetti, sacrificio di riconoscenza, di azione di grazie. Allora l'offre per riconoscenza, sacrificio di riconoscenza, sacrificio di azione di grazie, sono i termini del Salmo 50, versetto 14 e 23. Quindi riconoscenza e ringraziamento. La versione inglese della Bibbia traduce ringraziamento in questo specifico passaggio 14 e 23. Azioni di grazie, primo significato di sacrificio, di lode. Ora, Dio gradisce un cuore riconoscente. Dio gradisce un cuore grato. Cioè, Dio è glorificato, siccome la parola dice che chi offre a Dio il sacrificio della lode mi glorifica, Dio è glorificato da un cuore riconoscente, che non ha nulla a che fare con il cuore che abbiamo visto prima, di coloro che offrono cose senza riconoscenza, pensando di poter offrire secondo quello che loro hanno. Quello non è il cuore riconoscente di cui ci parla qui la parola di Dio. Dio gradisce un cuore grato, benedice, un cuore che benedice per ciò che Dio gli ha donato e anche per ciò che Dio non gli ha donato o che Dio gli ha tolto. Dio lo gradisce, perché in Efesini 5 capitolo 20 dice la parola di Dio ci comanda di rendere grazie in Cristo Gesù del continuo. Dio desidera che noi rendiamo grazie per quello che ci ha dato. È solo un cuore che illuminato dalla parola di Dio, che comprende secondo le scritture, che Dio ci ha dato ogni cosa. Solo un cuore che, come è scritto in Giacomo 1,17, è scritto nella parola che solo Lui è il donatore. Ogni dono buono e ogni cosa buona, dice la parola, discende dal Padre, dice, dal Padre degli astri luminosi. Ogni dono buono discende dal Padre degli astri luminosi. Allora questo è un cuore riconoscente. Colui che è trafitto da questa parola e riconosce che ogni cosa gli è stata donata, ogni dono buono. E Dio ama, Dio gradisce un cuore grato, un cuore riconoscente. Dio non ha alcun debito verso di noi, non è in debito con noi, non ci deve niente. E noi non aggiungiamo niente a Dio e non togliamo niente a Dio, perché Dio è completo. Se tu fai il male non mi togli niente, se tu mi fai il bene non ti aggiungi niente, ma chi pecca fa un torto all'anima sua, dice la parola di Dio. Allora qui la scrittura ci dice che proprio tutto ciò che io ti do, dice la parola, io te lo dono per grazia e te lo do perché ti amo. E questo è il punto. Tutto ciò che il Signore ci ha dato ce lo dà per grazia e te lo do perché ti amo. Per questo che io amo, dice il Signore, un cuore riconoscente. Offri a Dio il sacrificio della riconoscenza. Primo aspetto. Se vogliamo lodare il Signore, dobbiamo essere riconoscenti. La parola dice siate riconoscenti nel Nuovo Testamento. E questo è fondamentale. Questo è un cuore adatto a ringraziare Dio. Un cuore che comprende che tutto è un dono della sua grazia, che tutto discende dal Padre degli astri luminosi e noi senza di Lui non siamo niente. Come scrive Giovanni 15, versetto 1 o versetto 4, voi senza di me, o 5, non potete fare nulla. Non potete fare nulla perché io vi do ogni cosa. Con me potete fare tutto, perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, ma senza di me non potete fare nulla, dice la parola. E c'è un passo nei Vangeli, nel Vangelo di Luca in particolare, che è luminoso relativamente a quanto Dio gradisce un cuore grato, quanto Dio ama un cuore riconoscente, un cuore che rende grazie perché comprende ciò che Dio gli ha dato e ciò che Dio non gli ha dato. C'è un passaggio in Luca 17 dove ci sono 10 uomini lebbrosi, ci vengono presentati, lo leggiamo, tanto Luca 17 al versetto 11, dove ci vengono presentati 10 uomini lebbrosi che si presentano davanti a Gesù per avere guarigione. E Gesù li guarisce tutti, vedremo tra un po'. Però gli atteggiamenti di questi uomini sono diversi tra l'uno e i nove. Leggiamolo, Luca 17, dal versetto 11. Ed avvenne che, nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea. E come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» E vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E avvenne che mentre andavano furono mondati, furono purificati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando il Dio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo, e questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio, fuori che questo straniero». Egli disse: «Levati, vattene, la tua fede ti ha salvato». 10 uomini lebbrosi davanti a Gesù, tutti e 10 guariti, ci dice la scrittura. Tutti quanti che in qualche modo posero una certa fede in Gesù, perché Gesù gli disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». Era prescritto in Levitico 14 che un lebbroso avrebbe dovuto, guarito, avrebbe dovuto presentarsi al sacerdote per essere purificato, a seconda un certo rito di purificazione abbastanza lungo che dovevano osservare per poter rientrare nel campo. In qualche modo posero una qualche fede in Gesù, perché andarono per presentarsi davanti al sacerdote. Quindi nel loro cuore forse c'era la convinzione di essere guariti. Ma uno, dice la parola di Dio, uno soltanto, ed era un samaritano, quindi non un ebreo, oppure un ebreo, diciamo, non classificato, uno soltanto, accortosi che era stato guarito, tornò indietro gridando e dando gloria a Dio. Ci fu uno che tornò indietro gridando, dando gloria a Dio, che si prostrò con la faccia a terra davanti a colui che l'aveva guarito per adorarlo. Allora, secondo voi, Gesù gradì quell'uomo? La domanda di Gesù è autoesplicativa. Dove sono gli altri 9? Non sono stati tutti guariti? Dove sono gli altri 9? Non sono tornati a dare gloria a Dio. E questo è, secondo me, uno dei passaggi più limpidi su quanto Dio, quanto Dio gradisca un cuore riconoscente, un cuore che ringrazia per ciò che ha ottenuto. Qui era una guarigione, ma noi otteniamo molte cose durante la nostra settimana. La prima di tutte è che ci siamo alzati questa mattina. Se il Signore non avesse decretato, nessuno di noi sarebbe presente in questa sala. Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato a dare gloria a Dio, che sia tornato a dare gloria a Dio, fuorché questo straniero, dice la parola. Il Signore si attende dalla sua Chiesa, dal suo popolo, che sia un popolo di ringraziamento, un popolo che ringrazia, un popolo nel quale lo Spirito di Dio è riuscito a mettere un cuore grato, un cuore riconoscente, un cuore che ringrazia il Signore. Allora la domanda che ci potremmo fare: chi ringrazierà Dio? Il mondo che non lo conosce? È il mondo che ringrazierà Dio? Perché noi ci aspettiamo, quando giriamo per la strada, che la gente benedica il Signore. È vero o non è vero? Sì, perché diciamo: ma come mai che uno si comporta così? Come mai uno si comporta così? Ma è il suo popolo, è la Chiesa, È il popolo che egli si è conquistato mediante il suo sangue, il popolo che ha detto sì a quel patto che egli ha chiamato per proclamare le sue lodi e le sue virtù. Solo chi comprende di essere stato portato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce può ringraziare il Signore. Per questo che questa mattina, domenica, quando noi ci presentiamo in un culto di lode e di adorazione, noi dobbiamo arrivare con lo Spirito Santo che ci ha convinti che Gesù ci ha dato cose gloriose, e proclamare, far risuonare canti, inni e salmi spirituali. Perché se la Chiesa di Dio non loda il Signore, chi la loderà? La parola qui dice: è forse agli empi che io ho dato di proclamare i miei statuti? Dice questo salmo. No, gli empi non sono coloro che devono proclamare gli statuti, ma sono i suoi figliuoli, coloro che ha chiamati. Qui c'era un uomo guarito che tornò a lodare il Signore. Che meraviglia! La tua fede, dice, ti ha salvato, dirà quell'uomo. La tua fede, tu che sei tornato a dare gloria a Dio, la tua fede ti ha salvato, dice la parola. Levati e vattene, è meraviglioso. Chi ringrazierà il Signore? Quanto è importante constatare di quanto questo sacrificio di lode deve lasciare il posto ai piagnistei e alle sozzure di questo mondo, questo sacrificio di lode che il Signore richiede. Senza ringraziamento, se arrivasse il giorno che nella nostra vita, se arrivasse il giorno che noi siamo senza ringraziamento, se arrivasse quel giorno, sarebbe un giorno disastroso per la nostra vita. Se arrivasse un giorno nella nostra vita che il nostro cuore manca di ringraziamento, vorrebbe dire che noi abbiamo perso totalmente di vista la grazia di Dio. Se il nostro cuore non ringrazia più, siamo in deserti, aridi, e abbiamo perso di vista la grazia di Dio. Il primo aspetto del sacrificio della lode è la riconoscenza, il ringraziamento. Il secondo aspetto invece, quindi sacrificio di lode, due aspetti. Il primo, Luca 18 che abbiamo appena letto, 19, e riguarda il ringraziamento, un cuore grato. Il secondo aspetto invece del sacrificio della lode, che evidenzia questo termine che troviamo nel Salmo 50, 14 e 23, riguarda l'esaltazione, la magnificazione e la celebrazione di Dio. Non per ciò che Lui ha fatto per noi, ma per colui che Egli è. Nella parola di Dio ci sono due aspetti. Il primo riguarda il ringraziamento a fonte di qualcosa che Egli ci ha dato, ha operato, ha creato, abbiamo visto nella nostra vita. Il secondo aspetto riguarda l'esaltazione, la celebrazione, la magnificazione di Dio per quello che Egli è. Lo magnificherò, lo esalterò, dice la parola. E questo termine, questo significato, questo aspetto è esplicato nel Salmo 69 al versetto 30. Salmo 69 al versetto 30. Esattamente lo stesso termine quando dice con le mie lodi. Salmo 69 versetto 30. Io celebrerò il nome di Dio con un canto e lo magnificherò con le mie lodi. E ciò sarà accettevole all'Eterno, più di un bue, più di un giovenco con corna ed unghie. Lo magnificherò, lo esalterò, dice la parola di Dio, celebrerò il suo nome. Ecco il secondo aspetto della lode, del sacrificio della lode, la celebrazione di Dio, la magnificazione di Dio, l'esaltazione di Dio. Perché qualunque cosa noi siamo, ricordatevi, è scritto molto bene nel libro della Rivelazione o Apocalisse, Dio è degno di sovrana lode. Indipendentemente da quello che noi siamo, e la Chiesa e il suo popolo è qui per questo, per esaltare, per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati, per proclamare, esaltare le virtù di Dio. E questo è assolutamente fondamentale per noi, ci permette, è un esercizio, un sacrificio che ci permette di togliere gli occhi da noi stessi e porli su Gesù. Ponete, fissate, dice la parola di Dio, i vostri occhi, il vostro sguardo su Gesù, sul Signore. È un esercizio che è fondamentale per la nostra vita, distogliere gli occhi da noi stessi per porli su di Lui. Questa è la lode, indipendentemente da quello che noi siamo. Ma Lui
è glorioso, lui è misericordioso. Qua parla del suo nome, la parola di Dio. E quando veniamo a un culto di lode e di adorazione, Dio si aspetta che il suo spirito durante la settimana abbia suscitato questo in noi. E se noi ci svegliamo la domenica mattina e vediamo che non c'è questo spirito in noi, vuol dire che dobbiamo confessare qualcosa, affinché il Signore, il giorno del culto di lode e adorazione, noi qua sia un trionfo di festa e di gloria, perché il sacrificio per noi, l'olocausto, è già stato immolato, una volta per sempre, in modo perfetto, in modo irripetibile, un unico evento fatto una volta per sempre, per la nostra salute spirituale, per la nostra vita. Quindi se non vi è salute spirituale, dobbiamo confessare e entrare qui con un sacrificio di lode. Il sacrificio di lode ci obbliga a togliere via lo sguardo da noi stessi e a porlo su di Lui, colui capo e compitore di fede. Ed è fondamentale. Dio lo gradisce. Il sacrificio di lode mi glorifica, dice la parola. E noi, fino a prova contraria, e la prova che troviamo nella Scrittura, siamo stati creati in Cristo Gesù per glorificare Dio. La gloria che c'era stata tolta in Eden con il peccato, perché dice tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ci è stata restituita in Cristo con l'avvento dello Spirito Santo in noi. E ora siamo tornati con l'obiettivo primario della nostra vita, che è glorificare Dio. Se non diamo gloria a Dio e abbiamo smarrito questo obiettivo, tutto il resto non ha poi questo gran valore, perché potremmo continuare a offrire i nostri sacrifici, ma Dio non li gradisce, io non li gradisco, l'anima mia non li gradisce, sono un abominio dinanzi agli occhi miei, se non vi è uno spirito di ringraziamento, uno spirito di esaltazione, di magnificazione, un vero spirito, non una farsa, non un saltellare come delle bestie, ma un vero spirito di esaltazione, di ringraziamento, di adorazione, che era anche in Davide quando saltava, ma saltava perché nel cuore c'aveva lo spirito dell'Eterno e esaltava la sua arca meravigliosa, dove egli aveva posto la sua dimora, dice la parola. Quindi trascinati fuori da un atteggiamento religioso, formalista e superbo, come era quello del popolo, e può essere tranquillamente anche quello nostro, per avere invece un atteggiamento umile e mansueto. Questi sono aspetti tra loro che sono correlati, quindi il ringraziamento e il magnificare il nome di Dio sono tra loro correlati e costituiscono assieme il sacrificio della lode. Questo è scritto nel Salmo 100 al versetto 4. Guardate cosa dice questo Salmo, lega queste due cose in modo meraviglioso, molto meglio di come posso farlo io. Entrate, dice, nelle sue porte con ringraziamento. E questa è la prima parte. E nei suoi cortili con lode. Seconda parte, celebrate e benedite il suo nome. Quindi c'è il ringraziamento al Signore e la celebrazione del suo nome. Questo è il sacrificio della lode. E la lode è contagiosa. La lode è contagiosa. Se vi è lode, se si espande lode da ognuno di noi, è come un profumo, è come un olio che si espande e carpisce, prende. Questo spirito di adorazione prende tutta la radunanza, prende tutti coloro che cercano e desiderano il Dio, dice la parola, come un profumo. Un profumo che esce da cuori rotti, spezzati, umili, rompendo il nostro cuore orgoglioso e duro, esce un profumo di lode. E questo sacrificio è di odor soave all'Eterno. Leggete nella Scrittura, qui in Levitico, al versetto 7 dirà: questo è un sacrificio di soave odore dinanzi all'Eterno. Questa, la lode, è un profumo, è un sacrificio di soave odore dinanzi all'Eterno. Perché dico che è contagiosa? Perché se voi leggete nel Salmo 69, andiamo avanti un versetto, andiamo al versetto 32, dice: i mansueti lo vedranno e si rallegreranno. Se c'è uno spirito di lode, ci sono degli uomini e delle donne che cercano il Dio, lo vedranno e si rallegreranno laddove c'è uno spirito di lode. Se invece c'è uno spirito di piagnisteo, piangeranno. Ma era un culto di lode, dove sono finito? Ma il Signore dice che se il suo spirito ci ispira a questo sacrificio di ringraziamento e di celebrazione di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, gli umili, i mansueti lo vedranno e si rallegreranno. O voi che cercate Dio, il cuor vostro riviva, dice la parola. Questo spirito di lode è uno spirito che fa rivivere il cuore di coloro che sono aggravati. Il sacrificio in qualche modo al tempo dei Leviti, al tempo della legge, anche dopo, consisteva in qualche modo di privarsi di qualcosa, di privarsi di un animale, dei propri greggi, dei primogeniti, dei propri greggi, per offrirli al Signore. Quindi c'era una privazione di qualcosa per offrire al Signore. Il sacrificio di lode in qualche modo è privarsi del nostro egocentrismo, della nostra arroganza, del nostro orgoglio, per offrire noi stessi, come dice la parola, in sacrificio vivente al Signore. Questo è il sacrificio di lode che vuole il Signore: privarci della nostra arroganza, del nostro egocentrismo, l'attenzione solo su noi stessi, per offrire noi stessi al Signore, per glorificare colui che ci ha chiamati, colui che ci ha amati. Un sacrificio di lode. E Dio cerca, sono certo, Dio cerca uomini e donne di lode nella sua chiesa, nel suo popolo. Qui non c'erano, per cui c'erano giudizi. Quando non c'è la lode, c'erano i giudizi di Dio. Anche se erano bravissimi ad offrire olocausti, offrire sacrifici, ma l'anima mia non li gradisce, perché non provengono da un cuore. Come dice quel canto, il labbro si unisca alla voce del cuore. Quindi se noi continuiamo a offrire sacrifici, ma il nostro cuore è altrove, l'anima mia non li gradisce, dice il Signore. Per me sono un peso, dice, come dice in Isaia, che sono stanco di portare, dice il Signore. Perciò la parola, pensiamo e riflettiamo con che spirito siamo entrati in questa sala questa mattina. Un spirito di lode e di adorazione, per adorare colui che ci ha riscattati, per adorare colui che ci ha salvati, per benedire, per magnificare colui che ci ha strappati dal nostro vano di vivere, dal vano modo di vivere e dall'inferno. Oppure con uno spirito totalmente attento su di noi. A noi la risposta. Ma il Signore desidera che nella Chiesa, dice la parola, affinché nella Chiesa in Cristo Gesù si proclami le virtù. Si proclamino le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, colui che ha reso la Chiesa senza difetto e senza macchia. Questo è scritto, ed è l'ultimo versetto con cui chiudo e non commenterò, in Ebrei 13, versetto 15, la parola dice: il nostro olocausto è stato offerto, ed è stato offerto perfetto e una volta per sempre, e la parola dice: per mezzo di lui, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Che il Signore ci benedica.
Amen.